www.redigio.it e la storia continua. ...1924... e il bel principe ereditario guarda il mondo delle corazzate. Nel 1924 Umberto di Savoia compie 20 anni, scrive un cronista della Domenica del Corriere. Se io dico ai lettori che il principe è d'aspetto singolarmente prestante, non solo non dico nulla di nuovo, ma non commetto neppure una cortigianeria, perché tutti che l'hanno veduto sanno che è vero. Dopo un re galantuomo, un re buono, un re soldato, gli italiani sembrano attendere anche un re bello. Da parte sua, Umberto attende forse di essere maggiorenne per liberarsi dell'ossessiva presenza del governatore ammiraglio Attilio Bonaldi. Da quando il principe ha compiuto 8 anni, la sua educazione è affidata a questo militare. E Bonaldi non è affatto una pasta d'uomo. È un pignolo severissimo. Basta ricordare 2 episodi. A 10 anni Umberto è portato in crociera sulla nave Puglia. Durante il viaggio, a causa del tempo non buono, soffre molto mal di mare. Bonaldi non si commuove affatto, anzi si mostra molto seccato e si affanna a spiegare che un futuro re deve sentirsi sempre bene. Durante la stessa crociera, Umberto è accompagnato a vedere a Palma di Maiorca una corrida. Alla vista del toro insanguinato, il bambino si turba, diventa pallido e scoppia a piangere. Bisogna portarlo via dall'arena. Bonaldi è esterrefatto. Un principe ereditario non deve assolutamente turbarsi davanti al sangue, non deve farsi vedere piangere. Al precettore non importa nulla che questo principe ereditario abbia 10 anni e che lo spettacolo al quale è stato costretto ad assistere sia stupidamente feroce. Negli anni della guerra, Umberto è più volte condotto a visitare i soldati al fronte, sempre per essere temprato alla vita. Nelle fotografie che i giornali pubblicano lo si vede sempre a qualche passo di rispettosa distanza dal re suo padre. È un ragazzetto magro, dallo sguardo spaesato, vestito con una certa mantellina, con una corta mantellina grigio-verde. Ma è probabile che si diverta. Per lui l'andare in guerra significa soprattutto fare lunghe passeggiate all'aperto, mangiare a sacco assieme ai suoi personaggi famosi come Cadorna, Capello, Badoglio. Significa anche vedere spostare sulle carte geografiche tante belle bandierine colorate. Una sera del 1917 incontra una ragazzina di 11 anni, bionda, molto alta, col viso quasi coperto da una nuvola di capelli crespi. Si chiama Maria José. È figlia del principe del Belgio. Prima dell'incontro lei è molto emozionata e racconta un cronista. Ella sapeva che tra qualche ora avrebbe finalmente visto Umberto di Savoia, del quale aveva sentito parlare come di un bellissimo ragazzo, erede di una grande corona, discendente di prodi soldati. L'incontro non la delude, anzi, anche se presumibilmente Umberto quasi non si accorge di lei. Molte ore del principe sono dedicate allo sport. Sua sorella Yolanda è un'abile amazzone e spesso i due ragazzi si cimentano in lunghe gare, mentre il grande scudiero di corte, Marchese Calabrini, loro insegnante, li guarda sorridente. Umberto tira abilmente di scherma, si addestra la spada, il fioretto, la sciabola. Ogni mattina dopo la sveglia, tra le 6 e le 6 e mezza e un breve bagno seguito da energiche frizioni, si ritira per un'oretta a studiare. Si dedica a uno dei tanti sport dei quali riceve lezioni, consuma una frugale colazione e si dedica ancora per tutte le rimanenti ore allo studio, interrompendolo soltanto per il pranzo e la cena. Dopo cena, qualche volta a mandare a teatro o si intrattiene con il padre a conversare di sport, di arte, di viaggi, di collezioni, mai di politica. Ma qualche volta il padre, negli anni di guerra, si lascia ascoltare mentre parla delle battaglie in prima persona, come fosse lui materialmente a battersi in singolar tenzone contro i generali avversari. Se Conrad attacca il Trentino, io corro e gli piombo al fianco. È una settimana intera che tempesto Borojevich. Nel 1918 Umberto ottiene la licenza ginnasiale e l'accesso al Collegio Militare di Roma. Nel 1920 parte per una delle crociere più importanti a bordo di un incrociatore da 7.000 tonnellate, il Ferruccio. È un viaggio di studio. Deve trascorrere molte ore sul quadrato per imparare come si conduce una nave da guerra, fare ginnastica, addestrarsi ai gesti dei comandanti, ma come assaggiare anche il rancio, per esempio, a familiarizzare, ma non troppo, con gli allievi dell'Accademia. Nel 1921, a soli 17 anni, consegue la maturità classica. Il presidente della commissione ha avuto l'ordine di essere severissimo. Si chiama Pietro Badoglio e l'ordine è ed eseguito. Ma Umberto si è presentato con un'ottima preparazione ed ha eseguito lodevolmente il tema che gli è stato dettato. Quanto più viaggiando direttamente si conoscono i doni prodighi che la natura fece all'Italia e quelli che l'arte aggiunse, tanto più ci si sente orgogliosi del paese in cui abbiamo avuto i natali. Questo è il titolo. Nel 1922, mentre si trova sul Ferruccio per un'altra crociera di studio, gli arriva la nomina a sottotenente dei granatieri. Si iscrive poi alla Reale Università di Padova, facoltà di giurisprudenza, ma non per questo gli è consentito abbandonare lo studio dell'arte militare. Diritto, alto e magro, impeccabile nella sua eleganza elegante divisa militare, nel 1924 è molto ammirato quando sbarca a Rio de Janeiro, dove si è recato con la divisione navale formata dagli incrociatori San Giorgio e San Marco. Ad accoglierlo ecco un militare che ormai ha avuto molte occasioni di incontrare, ancora Pietro Badoglio. Gli emigrati italiani sono stati tutti accorsi al porto per acclamarlo. Una contadina emigrata dall'Emilia gli grida: «Come ci sei bel!» Significa: «Come sei grazioso!» www.redigio.it e la storia continua.